Inizio dall'ultima perché di risposta semplice per ci tenessi, ma non è esattamente vero che la magistratura non dispone degli elenchi della nostra, nel senso che in qualsiasi momento, per ragioni però non di controllo dei cittadini, ma per un'investigazione, per un'indagine, la procura dovesse avere la necessità di acquisire l'elenco degli appartenenti alla loggia, parliamo della loggia ufficiale, direttamente alla massoneria, è sufficiente una richiesta e verrebbe data. Gli elenchi non sono segreti, ma non è d'altra parte segreti rispetto a un'azione, diciamo, giudiziaria, per quanto riguarda, ripeto, la massoneria ufficiale. Dopodiché, siccome non costituisce reato ovviamente essere iscritti alla massoneria, che non è un'associazione illecita per definizione, ma in base alla legge sulle loggie segrete diventa illecita nel momento in cui si tratta di associazione segreta che interviene, influisce su scelte o politico-amministrative e così via, quindi solo quando si ritiene che sussistano i presupposti perché si è commesso un illecito, la magistratura ha diritto, ecco, non vedevo questa domanda, ha diritto ad acquisire la loggia e la sede, diciamo, delle obbedienze centrali, quando si mette la massoneria ufficiale, hanno l'obbligo di dare il diritto.
Ma non può diffondere. In Anselmi, nella sua inchiesta,
sì, poi commissione d'inchiesta per
gli eletti anche della P2,
sicuramente, eccetera. Però è chiaro che rispetto al lavoro meritorio che fece quella commissione parlamentare, nel frattempo gli elenchi si sono aggiornati, ci sono sicuramente massoni che sono venuti meno e altri che sono iscritti. E allora, nel momento in cui dovesse esserci l'esigenza di una nuova commissione durante l'inchiesta o di un'inchiesta giudiziaria, è chiaro che si potrebbe in qualsiasi momento aggiornare l'elenco delle logge, ma se non c'è un motivo specifico per farle, diciamo, non c'è ragione di dire così. E peraltro è noto che ci sono invece delle indagini attuali, ma non della Procura di Palermo, ma di altre procure che hanno evidenziato un ulteriore sbarco della cosiddetta P3, diciamo, di ulteriori, quindi è un termine giornalistico quello della cosiddetta P3, e di nuove, come dire, alleanze trasversali nelle quali si ritrovano nuovi politici, faccendieri, imprenditori con un compito di lobby illecita, diciamo, sui luoghi della politica e il nocciolo, diciamo, che prescinde però dall'appartenenza a singole logge massoniche. Venendo, diciamo, alle più diffuse e articolate domande e riflessione dell'onorevole Parisi, allora rispondendo alle domande. Ma direzione, sì, io parlo di direzione strategica della mafia, e lo dico soprattutto perché certamente ormai da anni è accertato che, grazie soprattutto ai risultati sul piano repressivo molto importanti che sono realizzati, non abbiamo più un organismo centrale come era la cupola tradizionale, la cosiddetta commissione provinciale. C'è stato un periodo in cui c'era anche la commissione regionale di Cosa Nostra, quindi un vero e proprio ordinamento ben organizzato che copriva sostanzialmente l'intero territorio siciliano ed oltre, proprio perché fondato su un controllo del territorio massiccio e diffuso. Per fortuna oggi la situazione è migliorata, almeno sotto questo punto di vista, cioè sotto il profilo del controllo militare del territorio e della presenza di famiglie mafiose forti e stabili su tutti i singoli territori, e quindi con l'esistenza di una struttura gerarchico-piramidale come era quella che abbiamo conosciuto tradizionalmente nell'organizzazione, soprattutto il periodo corleonese. Oggi noi non abbiamo più organismi di vertice dello stesso tipo, non abbiamo più, ma da anni, capo dei capi. In realtà l'ultimo vero cosiddetto capo dei capi è stato il dottor Riina, non lo è stato neanche Bernardo Provenzano, nel senso che Provenzano è stato un capo che aveva un certo, diciamo, carisma, in senso criminale del termine, per la lunga sua carriera criminale, quindi era riconosciuto anche per l'età, il ruolo svolto con un mafioso di maggiore spicco, ma in realtà a maggior ragione dopo il suo arresto non c'è mai più stato un vero capo. Ha cercato Salvatore Lo Piccolo di realizzare una nuova struttura, una nuova unità di Cosa Nostra, non c'è riuscito. E quindi noi, quando parliamo di direzione strategica, vuole dire che esiste un qualche organismo di vertice, un luogo, diciamo, dove i capi mafia più in vista e più importanti del momento, più influenti del momento, si mettono attorno a un tavolo per comporre eventuali controversie o prendere decisioni importanti che hanno riflessi sull'intera organizzazione. Ma non esiste più un'ampia commissione, ci sono delle qui, è stato detto da un cosiddetto triunvirato, anche quelli dei componenti del cosiddetto triunvirato sono stati tutti arrestati, sono rotto lo scenario piccolo. E quindi oggi abbiamo tanto uomini di mafia che hanno una maggiore o minore influenza. Uno più noto è Messina Denaro Matteo, che comunque confinato la provincia di Trapani, e quindi ha una struttura un po' più frammentata e da questo punto di vista un po' più dinamica, almeno per quello che noi ne sappiamo, che poi la verità è anche che proprio così facciamo un accenno anche ai pentiti. Noi oggi sappiamo della mafia meno di quanto non si sapesse ai tempi dei grossi collaboratori di giustizia, perché pur con tutti, dirò fra breve cosa penso, pur fra tutti i rischi che lo strumento pentito espone, è uno strumento di conoscenza straordinario, quanto attendibile, quanto riscontrato, perché dà una visione completa dell'organizzazione mafiosa. Parliamo naturalmente dei pentiti di grande rilievo, ma soprattutto dei pentiti della prima stagione, i Buscetti, Mannoia, Calderone. Questi qui hanno consentito di ricostruire l'intera mappa dell'organizzazione mafiosa, i momenti di crisi, come erano risolti i momenti di crisi. Oggi noi non abbiamo collaboratori che hanno la stessa visione d'insieme, sia per lo spessore criminale non importante, diciamo così, sia proprio per la frammentarietà dell'organizzazione. Quindi noi, il nostro strumento di conoscenza privilegiato e prevalente è costituito dalle intercettazioni, come è noto, la strumentazione tecnologica che consente le cose straordinarie, telefoniche, ambientali, che però ha come difetto il fatto che ci mette a fuoco magari il dettaglio di come si muove, che sono la famiglia di Porta Nuova o quella di Partinico, ma non ci dà una visione d'insieme dell'organizzazione mafiosa. Quindi è possibile che Cosa Nostra in questo momento stia attivando un processo di riorganizzazione di cui noi non siamo a conoscenza, perché al contrario, appunto, dei tempi, tra virgolette, d'oro, diciamo così, del fenomeno del pentitismo, oggi non abbiamo notizie altrettanto in tempo reale. A proposito comunque di pentiti, è chiaro che, come appunto ci hanno insegnato i nostri maestri, Falcone, Borsellino, eccetera, il cosiddetto pentito, il collaboratore di giustizia, è uno strumento di conoscenza e investigativo prezioso, ma contemporaneamente pericoloso, estremamente insidioso, come dire, da maneggiare con cura, e nel quale innanzitutto occorre grande professionalità. Non corre il rischio di farsi prendere la mano da un collaboratore che magari rende dichiarazioni apparentemente reboante e poi di poca sostanza, non adeguatamente riscontrate. Muoversi con i piedi di piombo, appunto, svolgendo attività di riscontri e minuziosi, e tenere anche conto dei rischi di segni che possano esserci dietro il pentito. Ora, la domanda è se può esistere, se è possibile l'uso dei pentiti contro la mafia o contro la politica, da parte della mafia o anche da parte, diciamo, di magistrati che siano in qualche modo mossi da intenzioni di segni politici. Allora, sulla possibilità dell'uso di pentiti contro la mafia, pilotati dalla mafia, è chiaro che la possibilità c'è. Allora, io credo che, ma forse un atto, se vogliamo, di tizio di superbia intellettuale della magistratura è questa, dell'affermazione fra il Flamengo, cioè penso che siano ad oggi i veri falsi pentiti, prima o poi sono stati tutti scoperti, ma può darsi diciamo che mi sbaglio, cioè i falsi pentiti in qualche modo pilotati, anzi addirittura ci sono stati pentiti che in una certa stagione ci hanno messo in guardia sul rischio che se stava costruendo il laboratorio un pentito della mafia per depistare addirittura e fare saltare diciamo, l'intero strumento, perché è chiaro che un pentito che dovesse entrare con una sorta di cavallo di Troia all'interno della cittadella di un fenomeno comunque importante quello dei pentiti rischia di distruggere diciamo, tutto delegittimando il pentito, quindi per questo occorre molta attenzione. Ora, abbiamo sicuramente nella storia molti pentiti che erano stati in qualche modo anche animati da spirito vendicativo nei confronti di una parte della mafia anziché altra. Questo, la verità, perché gli altri storici ne sono stati vittime. Tommaso Buscetta, per esempio, non era, perché Tommaso Buscetta, tutta questa generazione dei primi pentiti sono soprattutto figli di cosa? Sono figli della guerra di mafia, perché sono tutti provenienti dalle file della cosiddetta mafia perdente, dei Bontrade, dei Teresi, degli Spato, degli Inzerillo, eccetera, eccetera, dei Badalamenti, che reagiscono non potendo più reagire con le armi, perché ormai la guerra è persa, reagiscono contro i corleonesi con le dichiarazioni. Quindi il punto è, nella consapevolezza che c'era questo rischio, trattare come fece appunto il pool di Falcone, Borsellino, Chinnici, prima e Caporletto poi, con grande rigore e valutando il riscontro. Però non c'è dubbio, soprattutto con giudizio storico a posteriore a distanza non possiamo dire, che Tommaso Buscetta diede una visione della mafia che era abbastanza tra virgolette orientata, cioè nel momento in cui lui diceva che la rovina della mafia era dovuta ai corleonesi, a Rin, che avevano introdotto dentro la mafia il traffico di droga, quindi quasi spaccando una cosa bella e buona come era la mafia ai tempi di Bontà dei Teresi, Buscetta presentava una piccola mistificazione della realtà, però come sua, tra virgolette, e quindi veniva da quella parte, ma la realtà per certi versi era opposta, in che senso? Nel senso che è vero che i più sanguinari e feroci erano i corleonesi, ma è altrettanto vero che i trafficanti di droga più importanti erano proprio loro, c'erano i Bontà, i Teresi, gli Inzerillo, gli Spato, che erano quelli che avevano avuto i rapporti con la mafia italoamericana più importanti, i Rina, i corleonesi erano quelli invece più radicati sul territorio e infatti i rapporti con la mafia italoamericana si indebolirono nel momento in cui hanno vinto la guerra di mafia i corleonesi. Quindi questo per dire che inevitabilmente c'è una dose, anche tra virgolette, non dico proprio di menzogna, ma di eufemismo, interpretazione soggettiva della realtà da parte di ogni testimone. A maggior ragione quando questo testimone è più che testimone, ma l'imputato è reato connesso, un criminale con un passato mafioso. Cosa diversa però che non sia fatto intenzionalmente. Io non credo che costoro, cioè questi Buscetta, Mannoia, eccetera, siano stati mai, sia stata una scelta diciamo collettiva della mafia perdente che decide di vendicarsi con i pentiti nei confronti della mafia cosiddetta vincente dei corleonesi, ma credo che lo abbiano, siano state scelte individuali date anche da una volontà diciamo di reagire. Buscetta ha avuto quasi tutti i familiari sterminati, Marino Mannoia era uguale, Calderone aveva avuto il fratello che era un capomafia che era stato ucciso e così. In epoca, e per quanto riguarda l'uso dei pentiti contro la politica, a parte diciamo il caso, ma quello non credo che sia stato un impedito intero diretto, cioè per le critiche con la storia di Salvo Lima che prende incriminato per calunnia da Falcone perché questo falso pentito, scoperto subito, aveva accusato Salvo Lima di essere mandante dell'omicidio di Piersanti Mattarella, e però lo disse una cosa che poteva essere in teoria anche credibile, lo disse in un modo del tutto non convincente e calunnioso, e per questo Falcone lo incriminò immediatamente. E io non credo però che nel caso di Pellegrini non si provò mai per certo che vi fosse, anche se vi erano dei sospetti, vi fosse stato pilotato da una qualche parte politica intenzionalmente. E non credo che sia avvenuto in epoca recente. Certo è però che ogni tanto, e quindi per questo bisogna tenere come dire, la guardia molto alta, ogni tanto negli ultimi tempi alcuni segnali o messaggi sibillini provenienti da uomini che in questo momento non sono affatto collaboratori di giustizia, sono mafiosi, detenuti, diciamo tra virgolette riducibili a tutti gli effetti, ma hanno fatto a volte dei proclami, c'è stato il famoso proclama di Pagarella, ci sono state le dichiarazioni di Rina del suo avvocato, ci sono state le dichiarazioni di Graviano che sembrano alludere a qualcuno, qualche quindi politico che non ha rispettato i patti, facendo intendere che quindi se non vengono onorate determinate cambiali potrebbe essere raccontato certe verità, suona evidentemente come minaccia e quindi nel momento in cui si presenta un nuovo collaboratore il quesito, la domanda si pone, c'è chi se l'ha posta anche, se l'ha posto ad esempio in relazione anche a Gaspare Spatuzza, essendo Gaspare Spatuzza uno vicino di Graviano, c'è chi ha dato una lettura che Spatuzza fosse stato mandato in una scoperta di Graviano, visto le sue dichiarazioni che ha fatto ad esempio su Bellucci e lo stesso Berlusconi, come una sorta di minaccia a distanza di Graviano e di Berlusconi. Però queste sono, per conto mio, al momento dietrologie, l'unico modo per difendersi da queste cose è svolgere appunto indagini molto rigorose, muoversi con i piedi di piombo e valutare le dichiarazioni e utilizzarle soltanto quando sono munite di riscontri adeguati. Sono stato ben più lungo le risposte rispetto alle domande e mi pare che le domande erano queste, le altre erano considerazioni. Ma su chi dice, sono perfettamente d'accordo sul fatto che per certi versi è stata una figura più dimenticata, anche se c'è l'associazione, la fondazione a suo nome che organizza diciamo, convegni e contribuisce a mantenere vivo la memoria, però non c'è dubbio che la figura di Chinnici, che poi è il vero fondatore del pool antimafia, sia meno ricordata di Falcone, Borsellino e precedesse lo stesso Caponnetto. Forse dipende dal fatto storico che Chinnici venne ucciso prima che iniziasse la stagione dell'oro, diciamo d'oro, la stagione del maxi processo, anzi fu dalla sua morte in poi che si avviò, diciamo, la controffensiva giudiziaria statale contro la mafia, e quindi siccome il momento è rimasto impresso nella memoria collettiva del paese, quello dell'indagine prima e dell'istruttore del processo poi, del maxi processo, mentre questo forse per cui invece si è ricordato di me, ma è importante cogliere ogni occasione per farlo.